Ecco, adesso questa ora sarà dedicata ai modelli diplomatici nell'arena economica delle relazioni internazionali. E questa ora, diciamo, è per Trieste nella sesta settimana, sarebbe l'ultima ora della sesta settimana, quella che fa un po' da consuntivo alle 6 ore sull'arena economica, mentre invece per Gorizia rientra nelle ore classiche di ordinanza, quindi diciamo questa dovrebbe essere l'ora numero 52. Ecco, diciamo, potrei proprio dire che il rapporto fra culture politiche e decisioni economiche è sempre stato approfondito, anzi si pensa proprio che il conservatorismo, il liberalismo, la socialdemocrazia, il socialismo siano proprio nate in relazione al progetto economico che avevano i promotori dei partiti conservatori, liberali, socialdemocratici. E socialisti. Non a caso, c'è un famoso saggio di Esping Andersen, uno studioso svedese, che io cito proprio nella prima settimana di lezione e che appunto io ho applicato fatemi trovare, ecco qui a pagina 33, vedete questo saggio di Esping Andersen. E poi questo saggio di Esping Andersen fu criticato, non si sa perché, da Maurizio Ferrera. Da politologo della Bocconi, perché diceva che Esping Andersen era ideologico, ma che stupidaggine! Cioè, chi studia le ideologie non è ideologico. Diciamo, l'oggetto di studio può essere le ideologie, e uno può dire: se uno applica l'ideologia conservatrice, la politica economica sarà così e cos'ha, se applica una liberale sarà in un altro modo, se applica una socialdemocratica sarà in un modo ancora diverso. Quindi, sostanzialmente, diciamo. Negli anni 60 e 70 tutti sapevano bene che cos'era il conservatorismo, cos'era il liberalismo, la socialdemocrazia e il socialismo. Vale a dire, le due culture politiche di destra erano a favore del liberismo, però un liberismo più radicale, secondo i liberali ovviamente, e un liberismo più moderato, secondo i conservatori, più nazionalista, che difendeva un po' gli interessi delle aziende nazionali. Quindi i liberali erano per le privatizzazioni, i conservatori no. E a sinistra la differenza era la seguente: i socialdemocratici accettavano il capitalismo, diciamo corretto dal welfare state, e i socialisti invece erano anticapitalisti e quindi avrebbero voluto realizzare, diciamo, l'economia centralizzata seppure all'interno della democrazia. E i socialisti erano democratici, non violenti, ma anticapitalisti. Un po', ecco, diciamo, il nostro PC era giusto appunto un partito socialista, invece. I tre principali partiti europei, i laburisti, i socialdemocratici tedeschi e i socialisti francesi erano socialdemocratici, così come i socialisti spagnoli. E ad esempio Reagan e la Thatcher, pur appartenendo a partiti conservatori, invece sono stati liberali in economia perché hanno applicato ricette radicali, mentre invece la maggioranza dei partiti conservatori europei sono stati conservatori anche, cioè di nome e di fatto. Quindi adesso diciamo, vediamo di spostare l'attenzione diciamo, all'influenza delle culture politiche nelle relazioni internazionali, quindi nella politica estera e in campo economico. Ecco, quindi ci sforzeremo di analizzare diciamo, quelli che sono gli orientamenti politici di chi promuove una diplomazia conservatrice, una liberale, una socialdemocratica, mentre per quella manichea ovviamente si farà più riferimento ai gruppi come Ino Global. E poi vedremo se c'è una qualche diciamo, variazione sul tema con degli ibridi, però insomma intanto partiamo dalle quattro culture politiche, quelle d'ordinanza, cominciando dalle due più radicali, vale a dire inizieremo ad analizzare la cultura della sinistra radicale, sempre democratica, quella manichea e poi quella liberale. I liberali sono più radicali in economia, mentre invece sono più moderati nei diritti civili. Quindi a destra non si può parlare in assoluto di partiti moderati e radicali. Ecco, il modello diplomatico, diciamo così, la cultura politica della sinistra manichea è diciamo, quella che dopo l'89 ha raccolto l'eredità del socialismo. Quindi il socialismo durante la guerra fredda aveva degli obiettivi molto chiari, voleva lasciare in piedi la democrazia. I socialisti sono sempre stati non violenti, non hanno mai voluto né la rivoluzione né il terrorismo, quindi erano assolutamente democratici. Però avevano questo atteggiamento anticapitalista. Quindi, diciamo, il PC italiano, lo stesso Gorbaciov. Gorbaciov era di fatto un socialista, cioè era un democratico ma anticapitalista. È stato solo Yeltsin che ha fatto tutti e due le transizioni alla democrazia e al mercato. Anche insomma il PC di Occhetto nel 94, quando persero le elezioni, le famose elezioni, forse le elezioni più famose degli ultimi 30 anni, la sfida tra la gioiosa macchina da guerra dei DS, del PDS, che aveva cambiato nome, ideologia, però in qualche modo, mentre D'Alema e Veltroni furono più rapidi nell'abbracciare pienamente l'ideologia socialdemocratica, Occhetto aveva ancora qualche rimasuglio del passato. Ecco, oggi la cultura politica manichea, ecco, a quei tempi c'era ovviamente una visione dicotomica, il bene e il male, no? C'era qualcosa di positivo che era il socialismo e qualcosa di negativo che era il capitalismo. Dopo l'89 che cosa è restato? È restato qualcosa di negativo, che il capitalismo, anzi oggi non si dice più, il capitalismo è un po' un'espressione della guerra fredda, oggi si dice il liberismo, ci si prende sempre col fondo monetario, le multinazionali, le banche, gli esponenti della sinistra manichea hanno questi chiodi fissi, questi demoni, questi, diciamo, questo male assoluto con cui devono sempre combattere. E allo stesso tempo però il problema è che non c'è più il positivo. Il positivo che cos'è? Il socialismo nessuno ci pensa neanche per l'anticamera del cervello a realizzarlo, ha fatto talmente disastri in tutto il mondo. Piuttosto, ecco, diciamo, negli ultimi... Ecco, invece bisogna fare una riflessione, perché soprattutto nei paesi occidentali, dopo il 2008, questo socialismo è stato sostituito da qualcos'altro, è stato sostituito dal populismo. Sono nati come funghi tanti paesi partiti populisti di estrema sinistra, tra cui il Movimento 5 Stelle in Italia, Syriza in Grecia, anche in Spagna, in Portogallo. Quindi, diciamo, come vi ho già detto anche nel corso di Scienza Politica fatto l'anno scorso a Gorizia, molti etichettano come populisti anche, diciamo, Salvini, Orban, Berlusconi, Trump, pure in America Latina, Menem, Fujimori. Questi, a destra non c'è il populismo, a meno che non ci sia ovviamente l'espansione della spesa pubblica. Quindi la politica economica populista, diciamo, la posizione dei partiti populisti in economia corrisponde a, ecco, the next best thing to socialism, è la cosa più vicina al socialismo. Si deve espandere la spesa pubblica per favorire i settori più poveri della popolazione. E in più c'è uno stile plebiscitario, cioè un rapporto di diretto fra leader e massa, senza l'influenza di corpi intermedi, senza l'influenza, diciamo così, di gruppi di interesse. C'è il movimento, c'è il leader e il movimento. Beppe Grillo e il movimento. Salvini, ecco, a destra ci può essere lo stesso. Ecco, mi raccomando, capitela bene questo snodo. Io sono uno dei pochi a sostenere questa posizione. La maggioranza dei politologi, dei giornalisti dicono no, c'è il populismo di destra e il populismo di sinistra. Mi spiace, secondo me è una colossale stupidaggine. A destra ci può essere il plebiscitarianismo, cioè la relazione plebiscitaria fra leader e masse, senza corpi intermedi, c'è un appello diretto, come faceva Mussolini, come faceva Hitler, come faceva Allende, come faceva Perón, come faceva Alan García in Perù. Quindi questo appello diretto fra leader e masse ce l'hanno anche Berlusconi, Trump, Salvini, Orban, eccetera, eccetera. Ma non hanno l'espansione della spesa pubblica. L'espansione della spesa pubblica ce l'hanno solo i partiti della sinistra manichea. Quindi la nuova faccia del manicheismo di sinistra è il populismo. Ecco, effettivamente però, come vi dicevo, fino agli anni 90 e fino alla crisi del 2008 in Occidente questo populismo non era venuto fuori. E quindi le posizioni della sinistra manichea erano proposte dai no global o da quelli che dopo il 2008 sono stati chiamati gli indignados, cioè quei gruppi politici che grazie a un processo di mobilitazione scendevano in piazza e solitamente, ecco, si esprimevano in modo non violento. Però una piccola frangia di questi no global, i black bloc, oppure gruppi vari anarchici, facevano anche degli episodi di violenza, magari non particolarmente gravi, però che so io, facevano esplodere i bancomat oppure assaltavano i negozi della Benetton o della McDonald's. Quindi in questo caso non siamo di fronte a una cultura politica manichea, ma siamo di fronte a una cultura politica diciamo, comunista, neanche il neocomunista, perché il neocomunismo sta nel non essere direttamente violenti, ma magari non criticare leader violenti come Fidel Castro, come i terroristi islamici, i guerriglieri del Chiapas, eccetera, eccetera. Ecco, quindi, diciamo, ecco, curiosamente questi attori politici hanno un po' fatto risuscitare tante teorie marxiste che sono state un po' smentite dagli studi politologici, storici, economici, che in qualche modo, cioè, durante la Guerra Fredda questa visione del mondo era più condivisa dagli studiosi, dalle correnti marxiste di cui ho parlato, però solo nel corso, di cui parlerò solo nel corso di Gorizia. Nel corso di Trieste non ho tempo di fare questi approfondimenti. Quindi, una volta che questi studiosi sono stati, diciamo, ampiamente sconfitti nel dibattito accademico, le loro teorie sono state risuscitate dai neo-global degli anni 90. Quasi un paradosso. E allo stesso tempo, ecco, però dal 2008 c'è stato un importante cambiamento. Ecco, questa parte non la trovate nel testo, perché mi sono nell'ultimo anno ho scritto un saggio sul populismo che sarà pubblicato in inglese su una rivista sudamericana. Quindi ancora non lo posso caricare sul sito internet dell'università. Quando uscirà, dovrebbe uscire ora proprio ad aprile, forse riuscirete ad averlo prima della fine del corso, in cui appunto considero il populismo come una forma, ecco, come l'applicazione della rivisitazione della cultura manichea nel contesto post 2008. Uno potrebbe dire, ehi, un momento, ma questa cultura c'era anche durante la Guerra Fredda in America Latina. E infatti, in questo saggio specifico un po' lo sviluppo di questi due processi un po' sfalsati nel tempo, e perché allora i manichei dell'America Latina non erano socialisti? Non erano socialisti perché c'erano gli Stati Uniti, non se lo potevano permettere. Sapevano già che se fossero diventati socialisti gli Stati Uniti non l'avrebbero accettato, quindi avrebbero fatto dei colpi di Stato, avrebbero invaso i loro paesi. Quindi anche lì il populismo è the next best thing to socialism. Quindi, che so io, gli Stati Uniti hanno lottato contro Cuba, contro Nicaragua, hanno fatto dei colpi di Stato militare per deporre Allende. Ecco, il populismo sudamericano ha avuto un socialismo parziale. C'erano delle nazionalizzazioni, ma erano alcuni settori dell'economia. Ad esempio Allende nazionalizzò l'industria del rame. Ovviamente Chavez e Maduro hanno fatto numerose nazionalizzazioni, però il capitalismo non è mai scomparso. Ecco, ovviamente all'interno del populismo noi possiamo distinguere fra un populismo più radicale, che è quello di Allende, di Perón, di Alan Garcia, di Chavez e di Maduro, e un populismo più moderato, che, insomma, il populismo radicale ha sfasciato l'economia. Il populismo moderato, invece, è quello, che so io, di Morales in Bolivia, quello di Correa in Ecuador, quello di Néstor e Cristina Kirchner in Argentina, è stato un populismo moderato con un certo aumento della spesa pubblica, però non hanno sfasciato l'economia. Va bene, ecco, quindi questo per ciò che riguarda la sinistra manichea. Dall'altra parte c'è la destra più radicale, quindi la destra liberale. Quindi non fate confusione. Un conto è come i partiti si chiamano, quindi Reagan era il Partito Repubblicano e la Thatcher era il Partito Conservatore, ma Reagan e la Thatcher hanno fatto politiche economiche radicali, di radical liberismo, così come Pinochet in Cile. In questo radical liberismo i partiti conservatori europei non l'hanno mai fatto, così come non l'hanno mai fatto il Giappone, le tigri asiatiche, la Cina oggi. In Asia si applica sempre un populismo moderato, orientato alla cultura politica conservatrice, dove c'è una forte attenzione verso i produttori nazionali e non c'è una tendenza a liberalizzare tutto, strafregandosene se le privatizzazioni privilegeranno i produttori nazionali, esteri, eccetera, eccetera. Ecco, quindi questa posizione in politica economica interna è emersa negli anni Ottanta. Prima non c'era, prima nessuno faceva il radical liberismo. È emerso con Reagan, con la Thatcher e con Pinochet. E nessun altro governo ha fatto politiche economiche di questo tipo. Ecco, a livello internazionale questo radical liberismo in realtà non c'era mai stato. Il Fondo Monetario, come abbiamo visto nella lezione sui regimi economici internazionali, il Fondo Monetario fino alla metà degli anni 90 non ha mai proposto ricette di liberismo radicale. Ha proposto l'austerità, ok, ma l'austerità è una tipica politica economica di tipo conservatrice, no? Non bisogna espandere la spesa pubblica, bisogna contenere i prezzi, i salari, bisogna fare tagliare la spesa pubblica, bisogna spendere solo i soldi che si hanno, e questa non è una politica radicale. Quindi i tagli alla spesa pubblica sono normali, sono all'interno di una normale politica conservatrice. Ecco, e quindi diciamo, per ciò che riguarda a livello internazionale, chi ha sempre sponsorizzato il liberismo radicale? Sono stati grandi gruppi multinazionali che non vogliono mai avere dei lacci, non vogliono mai avere degli impedimenti, vogliono che l'SFR economico si dispieghi in tutta la sua, diciamo, prorompenza. Quindi si sono sempre opposti, ad esempio, a un regime globale in materia di investimenti esteri. Abbiamo visto come il quasi regime di bilancia, non di bilancia e pagamenti, della BRI, della Banca dei Regolamenti Internazionali, il Basilea 2, ha avuto una fase radical liberista. Quindi in qualche modo, diciamo, sostanzialmente fino alla metà degli anni 90 nessun attore ha mai promosso il radical liberismo a livello internazionale, se non le multinazionali. Però ecco, dobbiamo considerare che il Fondo Monetario, invece, diciamo che è nato come un'istituzione tipicamente ancorata alla cultura politica conservatrice, perché se voi siete per il laissez-faire, ecco, vediamo se riuscite a capire questo passaggio importante. I no global ce l'hanno col Fondo Monetario, pensano che sia un'organizzazione che è radicale, che promuove privatizzazioni e liberalizzazioni in modo indiscriminato. In realtà non è così. Il Fondo Monetario ha sempre promosso il rigore economico, il contenimento della spesa pubblica, una politica moderata. Anzi, i radical liberisti vorrebbero che ci fossero i fattori di produzione che si spiegano in totale libertà. Von Hayek, il filosofo del radical liberismo, diceva: no, bisogna che si spostino i capitali, che si spostino i lavoratori. E quindi, ecco, c'è anche questo piccolo gruppo dei cosiddetti anarcocapitalisti. Cioè, gli anarcocapitalisti sono contrari alle ciambelle di salvataggio. Quindi, qual era la visione di questi? Ad esempio, la stessa Thatcher non amava e non sponsorizzava mai il Fondo Monetario, perché il suo discorso era semplice: un governo sbaglia, un governo spende troppo, un governo populista, diciamo, mette in crisi il bilancio pubblico, perché mai deve arrivare il Fondo Monetario e dargli una ciambella di salvataggio, fare degli accordi sul debito estero, riscadenzare, spalmare il debito, permettergli di avere qualche anno di non pagamenti? Quindi i radical liberisti dicevano: così come fallisce un negozio, così come fallisce un'azienda, deve fallire anche uno Stato. E quindi in qualche modo bisogna che l'SFR dispieghi tutte le sue potenzialità senza che ci siano interventi né conservatori né costruttivisti, né applicati a governi di destra moderata né da governi di sinistra. Ora, dal punto di vista filosofico, diciamo, si può anche ammettere una posizione di questo tipo, perché i filosofi, si sa, hanno la massima libertà nel disquisire, nell'argomentare, ma dal punto di vista politologico non è ammissibile. E dal punto di vista economico non è ammissibile. Si può ammettere che un individuo fallisca, che perda tutti i suoi risparmi, si può ammettere che un negozio chiuda, si può ammettere che un'azienda chiuda e licenzi tutti i suoi lavoratori, ma non può essere che uno Stato chiuda. Cosa fa uno Stato? Fallisce, viene diciamo annesso dal vicino, cioè insomma non è ammissibile. Quindi questa visione anarcocapitalistica è una visione, diciamo, utopista, non solo idealista, è addirittura utopista. E quindi in qualche modo, diciamo, il conservatorismo ha sempre detto: se degli stati sbagliano ci deve essere una ciambella di salvataggio. Questa ciambella di salvataggio è il Fondo Monetario. E quindi il Fondo Monetario si è sempre attenuto a fare un po' il medico, è sempre stato antipatico, è sempre stato lì a bacchettare sulle mani i governi, a dirgli dovete spendere solo i soldi che avete. Questo qui non è un radicalismo. Dire a un governo che devono spendere solo i soldi che hanno non è radicalismo. Uno dice: ma oggi col coronavirus come si fa? Bisogna creare del debito. Quindi è facile, questa crisi del coronavirus favorirà i partiti populisti, insomma, di sicuro, diciamo, non favorirà i radical liberisti. Ecco, però, come vi dicevo, dalla metà degli anni 90 il Fondo Monetario si riconverte al radical liberismo. C'è anche un avvicinamento ai vertici, dei dirigenti americani sostituiscono i dirigenti europei lì a Washington, e il Fondo Monetario si fa prendere un po' dall'entusiasmo delle politiche di privatizzazione dei primi anni 90 e comincia a dire: ehi ragazzi, dai, ormai state andando a gonfie vele, avete finalmente abbandonato tutti quei modelli assurdi del populismo, del protezionismo, liberalizzate anche i capitali, liberalizzate anche i capitali, così vedrete, ci saranno un sacco di capitali che arriveranno nelle vostre economie e i tassi di crescita aumenteranno un po' di più, ancora di più. E però, diciamo, la liberalizzazione dei capitali, ad esempio in Occidente, è avvenuta alla fine degli anni 70, primi anni 80, quindi i governi occidentali hanno sperimentato 30 anni di stabilità economica dal 45 al 78-79, quindi hanno avuto modo di stabilizzare l'economia. Questi disgraziati invece hanno iniziato a liberalizzare dal 90, e già dal 97-98 gli è stato detto: dai, su, liberalizzate i capitali. Il che vuol dire? Vuol dire che se va bene arrivano un sacco di capitali, ma se va male questi capitali se ne vanno e mettono in ginocchio l'economia. Non ci sono alle spalle 30 anni di stabilità economica, di moderatismo, eccetera eccetera. Questo è successo in Messico nel 94, è successo in alcuni paesi asiatici nel 97-98 e soprattutto è successo in Argentina nel 2002. Ecco, nel 2002 il Fondo Monetario si è preso una bella sdentata, come si direbbero i bolognesi, ha preso un bel ringollo, come si direbbe nel linguaggio del basket. E a quel punto Stiglitz è uscito con tutti i suoi saggi, su contrario. Stiglitz era un funzionario della Banca Mondiale, quindi è come se in qualche modo ha avuto finalmente, diciamo, modo di dare sfogo a tutta la sua antipatia per le ricette del Fondo Monetario, soprattutto quelle che il Fondo Monetario ha applicato agli anni 90 in poi. Insomma, sembra che dal 2002 in poi il Fondo Monetario ci abbia ripensato e che sia in qualche modo tornato a essere più pacato, a gestire l'economia in modo, diciamo, meno radicale. E infatti per un certo periodo i paesi in via di sviluppo non hanno più avuto crisi importanti, perché hanno fatto un po' come fanno i paesi asiatici, con più gradualità, tenendo alcuni controlli ai movimenti dei capitali, per evitare crisi, diciamo, così repentine come quelle che ha vissuto ad esempio l'Argentina del 2002. Però poi cos'è successo? Nel frattempo, a livello, quello che dicevano i radicali liberisti, dicevano: ok, sì, dopo il 2002 in Argentina, allora il discorso che si sentiva dire in giro era il seguente: va bene, ammettiamo, abbiamo fatto qualche errore nei paesi emergenti. Questi paesi emergenti, insomma, sono giovani, è un po' come le giovani democrazie che rischiano di entrare in guerra. I giovani sistemi economici liberisti devono aspettare un po' di tempo prima di liberalizzare, ma in Occidente possiamo andare tranquilli, a gonfie vele possiamo applicare il radical liberismo, tanto nessuno ci ferma, siamo invincibili, siamo immortali. E poi è arrivata la crisi del 2008, proprio in quei paesi che fin dagli anni 80, cioè Regno Unito e Stati Uniti, avevano iniziato a liberalizzare l'economia, e queste misure di liberalizzazione furono confermate con Tony Blair, furono confermate con Clinton, con Bush Jr. Insomma, in qualche modo questo ha portato effettivamente a una forte crisi del radical liberismo, perché in tanti ambienti, soprattutto di economisti, si è detto: ehi, ma allora cosa abbiamo fatto? Tutta questa dilatazione, questi strumenti finanziari, che quasi, diciamo, gli stessi economisti facevano fatica a capire, quindi figuriamoci noi che non siamo economisti. Quindi questa dilatazione incredibile della speculazione finanziaria non è stata regolamentata dai governi, come abbiamo visto nella lezione sui regimi economici. Il Financial Stability Forum aveva provato a dare dei consigli ai governi, i 12 standard per la regolazione dei mercati finanziari, ma non c'era riuscito. E quindi, ecco, da allora ovviamente il radical liberismo è entrato in crisi, non solo nei paesi in via di sviluppo, ma anche nei paesi avanzati, ed è entrato in crisi anche a livello di istituzioni internazionali. Adesso che analizzeremo la cultura politica conservatrice, vedremo come le nuove organizzazioni internazionali, i forum che si sono rafforzati dopo il 2008, non sono improntati al radical liberismo. Ma resta solo una piccola osservazione che io voglio fare. Ultimamente mi è capitato, sto iniziando, o perlomeno mi sono messo a studiare le politiche economiche dell'Argentina di Macri. Ero curioso, ho tanti amici in Argentina, ci sono stato nei primi anni 90, quando c'era Menem, quando l'Argentina era un po' il campione delle riforme liberiste, Buenos Aires è una città straordinaria, molto vivace, molto dinamica, con il tango, eccetera, eccetera. Sembrava che l'Argentina avrebbe dimenticato il passato populista, il passato protezionismo del peronismo. Poi però in realtà Menem nei primi anni 90, effettivamente Menem diciamo, liberalizzò l'economia, ma in modo eterodosso, ad esempio con il blocco del tasso di cambio, con il ministro Cavallo, quindi non fu un liberismo radicale, al contrario di quello che pensano in tanti. Purtroppo gli osservatori sul Sud America sono dei cialtroni, cioè no, quelli di sinistra non sanno distinguere una mela da una pera, un fiasco di vino da una bottiglia di birra e quindi... Spesso Menem è stato etichettato come un liberista radicale, ma non è così, perché il liberismo radicale presuppone una serie di liberalizzazioni nella politica economica interna che Menem non ha fatto. Menem è stato, diciamo, fondamentalmente un socialdemocratico, Ha liberalizzato l'economia e quello è ovvio, perché l'Argentina aveva avuto 60 anni di populismo e di protezionismo, con la parentesi dei militari che erano stati una sciagura e non erano riusciti a cambiare le cose. E poi, quindi, dal 90 al 95 l'economia è andata a gonfie vele. Poi però Menem, verso il 97-98, ha cominciato a rifare aumentare la spesa pubblica in funzione elettorale. E Cavallo, il ministro dell'economia, ha commesso un errore, vale a dire quella misura eterodossa, quella misura socialdemocratica di bloccare il tasso di cambio, l'ha tenuta all'infinito. L'Argentina ha tenuto un tasso di cambio per 12 anni e l'inflazione ovviamente è andata avanti, quindi non si può ottenere un tasso di cambio fisso, un peso uguale a un dollaro, con un'inflazione anche se moderata del 5, 6, 7%, massimo 10% anno. Alla fine, diciamo, c'è stata una sorta di focal point con di nuove proteste popolari del 2002, la crisi economica che ha portato alla dimissione di Della Rua, il presidente dei radicali. Ecco, poi ci sono stati tutti gli anni del populismo, anche se il populismo moderato, con Nelson Kirchner che è stato veramente molto moderato, Cristina Kirchner un po' meno moderata, tanto che l'Argentina dal 2014-2015 per 2 o 3 anni era tornata nella casella delle democrazie protezioniste, con un indice di libertà economica inferiore al 50%. Poi con Macri è tornato su e anche adesso con Fernandez è restata sopra quota 50%. Però insomma, ecco, Macri ha fatto tutta una campagna elettorale, il presidente Boca Junior, insomma, sembrava proprio un po' sui diritti civili un moderato, una persona pacata, eccetera, eccetera, però sinceramente mi sono andato a vedere gli accordi col Fondo Monetario e tanto moderati questi accordi non sono stati. Anzi, sembra quasi che il Fondo Monetario si sia dimenticato della crisi del 2008 e diciamo, le misure in materia di liberalizzazione dei capitali sono state misure, diciamo, che hanno favorito un movimento di capitali abbastanza forte. E quindi in questo caso, se io dovessi ancora non devo, sto completando questa ricerca, quindi non posso dire una parola definitiva. Dovrò fare magari qualche intervista che confermi questa mia diagnosi. Però, ecco, se dovessi etichettare le politiche economiche di Macri nei 5 anni in cui nei 4 anni in cui è stato presidente dell'Argentina, non le etichetterei come politiche conservatrici, bensì come politiche liberali, con un forte slancio ai movimenti capitale. Cosa che è subito rientrata con Fernandez. Fernandez al momento sta gestendo l'economia un po' come Néstor Kirchner. Non Cristina Kirchner, quindi è un populismo più moderato, quasi vicino, insomma, un po' al confine. Néstor Kirchner e Fernandez sono un po' al confine tra la socialdemocrazia e il populismo. Quindi c'è un aumento della spesa pubblica, di spese sociali a favore della popolazione più povera, però i principali indicatori economici sono molto sotto controllo. Non c'è, credo, in vista un rapporto col Fondo Monetario, ma anche se in qualche modo ha fatto capire che sarà molto, diciamo, prudente, ecco, con Macri è fortemente aumentato il debito estero, ad esempio, cosa che non è successo invece con Fernandez. Quindi pochi soldi alle banche, però allo stesso tempo, pur non facendo un accordo con il Fondo Monetario, Fernandez, insomma, non vuole sfasciare l'economia. Però, insomma, è tutto ancora in fieri. Fernandez è diventato presidente da poco, quindi è ancora presto per dare un giudizio. Ecco, adesso passiamo ad analizzare le due culture politiche, quelle moderate, la cultura politica moderata di destra, basata sul conservatorismo, e la cultura politica moderata di sinistra, basata sulla socialdemocrazia o il costruttivismo, comunque la vogliamo chiamare. Ecco, le politiche economiche fatte dai paesi europei, dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna, dal 1945 in poi, erano o socialdemocratiche o conservatrici. Nessuno ha fatto il populismo e nessuno ha fatto il radicalismo, tranne Reagan e la Thatcher. Quindi non c'erano grosse differenze tra gli uni e gli altri. Quindi tutte e due, qual è il punto di partenza, il punto in comune tra conservatorismo e socialdemocrazia? Tutti e due vogliono una governance dello Stato. Lo Stato deve contenere, moderare, correggere il liberismo. Il liberismo da solo produce effetti negativi, come è stato, che so io, in Cile nell'81, con la crisi finanziaria cilena, nei paesi occidentali nel 2008, eccetera, eccetera. In che cosa sta la diversità? La diversità sta ad esempio nella politica interna, vuol dire gli investimenti della sinistra nel welfare state sono molto più ampi di quelli dei conservatori. Quindi ecco, il forte aumento degli investimenti pubblici del welfare state negli anni 50, 60 e 70 è stato tipico appunto in quell'epoca la cultura politica socialdemocratica era quella prevalente nelle democrazie occidentali. Poi gli anni 80, perlomeno in Regno Unito e Stati Uniti, hanno visto il liberismo radicale. Dagli anni 90 in poi, ecco, hanno prevalso un po', diciamo, le politiche economiche conservatrici. Buoni investimenti nel welfare state, ma un po' ridotti. Tutti a dire, ah, la sanità pubblica è stata sfasciata, gli esponenti della sinistra radicale italiana ce l'hanno con Renzi, che ha ridotto le spese nella sanità. Oggi vediamo con il coronavirus che c'è stata una riduzione della spesa nella sanità, ma una riduzione contenuta. Tipica un pochino delle politiche economiche conservatrici. Il welfare state è stato universale anche in Gran Bretagna, nonostante la Thatcher. La Gran Bretagna ha sì un'economia improntata al radical liberismo, ma la Gran Bretagna è una via di mezzo tra il modello anglosassone e il modello dell'Europa continentale, cioè un liberismo radicale come gli Stati Uniti, ma il welfare state come i paesi. Diciamo, hanno una sanità pubblica come l'Italia, la Germania, la Francia, la Spagna, eccetera, eccetera. E questo ci dà un po' di garanzia in questi tempi dello tsunami coronavirus. Se si pensa alle principali organizzazioni internazionali che sono nate dal 1945 in poi, il Fondo Monetario, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, oppure i forum come il G7, il G20, o anche al Financial Stability Forum, oppure la nuova istituzione che è il Financial Stability Board, sono tutte organizzazioni, sia che siano istituzioni, sia che siano forum, orientate al conservatorismo. Quindi il libero mercato deve essere garantito, però diciamo deve essere garantito con una governance pacata. Invece i socialdemocratici vorrebbero una governance più accentuata, vorrebbero. Ecco, l'unica organizzazione internazionale in linea con la cultura politica, diciamo, della sinistra moderata è la Banca Mondiale. La Banca Mondiale, che non a caso dal 79 ha applicato i crediti di aggiustamento strutturale verso i paesi africani ed è stata molto, molto benevolente, diciamo, non ha mai azzerato un credito verso i paesi africani. Stiglitz ha scritto i suoi saggi in cui sostanzialmente si auspica, ecco, Stiglitz non è un anticapitalista, non è un manicheo, anche se a volte insomma qualche sbavatura nei suoi saggi c'è. Stiglitz vorrebbe che il Fondo Monetario non facesse più il medico, ma facesse una sorta di allenatore, che andasse lì e che in qualche modo aiutasse i paesi a fare una transizione al mercato molto graduale, prendendo a modello i paesi asiatici. Ecco, Stiglitz nei suoi saggi apprezza molto le modalità che hanno avuto paesi come Taiwan, Corea del Sud, oppure la Malesia, la Thailandia, la stessa Cina nel promuovere la transizione del mercato. Lui è assolutamente contrario alle ricette shock, alle forme di promozione di una liberalizzazione radicale e repentina, anche perché appunto questo provoca disoccupazione, provoca del tutto impoverimento dell'industria nazionale, eccetera, eccetera. Ora voi mi direte, diciamo. Queste misure post 2008, ad esempio, va poi ricordato che il Fondo Monetario, pur essendo nato a Bretton Woods con un forte ancoraggio alla cultura politica conservatrice, tant'è che ricordate che negli anni 80 il Fondo Monetario non ha promosso le privatizzazioni, quindi è stata un'istituzione tipicamente conservatrice. L'austerità, il contenimento della spesa pubblica. Però senza le privatizzazioni. Dai primi anni 90 ha favorito le privatizzazioni, però la cosa, diciamo, dal 95 in poi, favorendo anche i movimenti di capitali, il fondo monetario si è avvicinato decisamente al radical liberismo. Poi dopo il 2002 l'ha abbandonato, ma insomma gli ultimi accordi, soprattutto quelli con l'Argentina di Macri, secondo me segnano un ritorno al radical liberismo. Ecco, il Financial Stability Board non è un'istituzione radical liberista, vuole mantenere una governance, vuole coordinarsi col Comitato di Basilea e il Fondo Monetario, e in qualche modo quindi vuole rafforzare uno strumento di governance moderato. Ecco, quindi diciamo, non si è, in tanti speravano che Obama portasse avanti una politica economica di sinistra a livello mondiale, con una forma di governance più accentuata, aumentando gli aiuti allo sviluppo, favorendo dei regimi preferenziali, eccetera, eccetera, ma tutto questo non è avvenuto. Quindi se uno deve fare un bilancio, ecco, se uno dovesse dire oggi, 2020, come siamo messi, cioè come si distribuisce, se noi dovessimo rilevare empiricamente le politiche estere, gli atteggiamenti dei partiti, dei movimenti sociali, come in no global, di queste quattro culture politiche, qual è quella più forte e qual è quella più debole? Allora, cosa possiamo dire? Possiamo dire che fino al 2008 tre sembravano forti, e quindi sembrava forte, diciamo, il conservatorismo, sembrava forte il liberalismo e sembrava forte anche la cultura politica manichea, perlomeno a livello di gruppi sociali. Ecco, dopo il 2008 possiamo dire che il conservatorismo è sempre restato forte. Diciamo, il radicaliberismo si è indebolito, indubbiamente, a parte un po' il fondo monetario, come abbiamo visto con Macri in Argentina, e però dico, in parallelo si è anche rafforzato il manicheismo, perché il manicheismo negli anni 90 e primi anni 2000, insomma, sì, era forte, ma i no global urlavano forte, ma insomma, a livello di partiti, nei parlamenti, nei governi, nessuno li seguiva. E invece, dopo il 2008, c'è stata un'irruzione della cultura politica di sinistra radicale nei parlamenti e nei governi. Quindi il populismo è diventato una forza di governo. Il Movimento 5 Stelle è andato al potere in Italia, Syriza è andato al potere a Grecia, poi uno dice, ok, poi Syriza è stato socialdemocratico. Ha usato il populismo per vincere le elezioni e poi si è calato le brache, ha fatto gli accordi con l'Unione Europea e il Fondo Monetario. Ma che doveva fare? Se manteneva un livello di spesa pubblica elevato, la Grecia veniva cacciata dall'Unione Europea. Quindi è stato fatto questo. Ora stiamo a vedere cosa succederà con la crisi del coronavirus. Se certi paesi spenderanno di più, come l'Italia e con la Spagna, c'è il rischio di una spaccatura all'interno dell'Europa. Se l'Europa abbandona il patto di stabilità e se tutti cominciano a aumentare la spesa pubblica, uno potrebbe dire, ma allora che ce ne facciamo dell'Europa? La cosa più importante che faceva l'Unione Europea era il rigore economico. Portare avanti l'Unione Europea era appunto uno strumento di politica estera economica conservatrice. Portare avanti un rigore economico molto accentuato sull'esempio di ciò che aveva fatto la Germania dal 1945 in poi. Ecco, allora mi direte chi è la più debole delle quattro? Ma è chiaro, la più debole delle quattro è la cultura politica socialdemocratica. Questo non vuol dire che sia debole in assoluto. Nella politica economica interna, la cultura politica socialdemocratica è stata forse quella più importante nei paesi occidentali dal 1945 a oggi. Ma non ha ancora saputo elaborare, a sinistra moderata, una strategia, di gestione della globalizzazione. Non è stata ancora capace e vediamo di capire perché. Uno può dire, ma se noi trascriviamo i saggi di Stiglitz sulla globalizzazione abbiamo, diciamo, i fondamenti di un modello diplomatico liberale, nell'arena economica e delle relazioni internazionali. Ok, ma il problema è che nessuno lo applica. Il problema è che questi, diciamo, se il modello diplomatico costruttivista fosse applicato alla politica economica mondiale, che cosa dovremmo fare? Numero uno, dovremmo fare dei regimi globali che tutelano i diritti dei lavoratori. Ma questi regimi globali non ci sono. Numero due, dovremmo fare dei regimi globali che regolamentano i grandi gruppi imprenditoriali, le multinazionali. E questo regime non c'è. Poi dovremmo fare un regime globale, ad esempio, sull'ambiente, perché l'ambiente è un po' un chiodo fisso della sinistra moderata, e effetti i regimi ci sono, come vedremo nelle lezioni sui regimi economici globali in materia di ambiente, ma sono deboli, non c'è un'organizzazione mondiale dell'ambiente. Quindi, cosa possiamo dire per farvi capire un pochino questo paradosso della sinistra moderata? Possiamo dire che la sinistra moderata ha ancora un forte potere decisionale nella politica economica interna, ma non ce l'ha nella politica economica mondiale. Vediamo di capirci. Allora, tutte le garanzie dei lavoratori, uno dice un regime globale dei diritti dei lavoratori. Questo non si. Però, diciamo, a livello di politica interna, la sinistra moderata italiana, francese, tedesca, britannica, li hanno consolidati questi diritti dei lavoratori. Però la sostanza abbastanza chiara è che a livello di relazioni internazionali questi diritti dei lavoratori non sono tutelati, quindi i paesi più poveri, ad esempio, hanno un costo del lavoro più basso, hanno dei meccanismi di sicurezza del lavoro meno completi, quindi ci sono più morti, più infortuni nel lavoro, il diritto di sciopero è meno garantito. Però allora voi mi chiederete, ma perché la sinistra non ha, la sinistra di Blair, la sinistra di Renzi, la sinistra oggi di Macron, la sinistra della Merkel, perché non promuovono un regime globale per promuovere i diritti dei lavoratori sudamericani, africani, cinesi, asiatici, eccetera, eccetera? È una sorta di trappola della razionalità, quella in cui secondo me incappa la sinistra europea, perché mettiamo, ecco, facciamo degli esempi numerici. Mettiamo che in Europa c'è una protezione dei diritti dei lavoratori pari a 80, ok? Mettendo insieme i salari, mettendo insieme la sicurezza del lavoro e mettendo insieme il diritto di sciopero. Mettiamo che negli Stati Uniti questo livello di protezione è uguale a 60. I salari negli Stati Uniti sono più bassi, non ci sono sindacati forti, il diritto di sciopero è più debole, la sicurezza del lavoro è meno garantita, il welfare state è solo a favore dei settori più poveri della popolazione, quindi 60 mi sembra anche alto, 55-50. Pensiamo, che so io, alla Cina. La Cina i diritti dei lavoratori sono garantiti, che so io, a 40, ancora di meno. Lavorano 12 ore al giorno, si ammazzano di fatica, la sicurezza del lavoro non c'è, c'è un sacco di inquinamento, ora con il coronavirus per fortuna un pochino meno. Mettiamo nei paesi dell'America Latina, la garanzia dei lavoratori è a 35. Pensiamo ai paesi africani, la garanzia dei diritti dei lavoratori è a 30, quelli asiatici più poveri a 25. Insomma, possiamo questa asticella possiamo metterla dove vogliamo. Ma se facciamo un regime globale sui lavoratori, dov'è questa asticella? La potremmo mettere a 80? Se la mettiamo a 80, gli africani, gli asiatici, la Cina non accetteranno mai. La mettiamo a 70, la mettiamo a 60, la mettiamo a 50. Certo, la dobbiamo mettere un po' più bassa. Mettiamo che la mettiamo a livello degli Stati Uniti, a 55. E allora cosa fanno i paesi europei? Aderiscono? Dicono, così almeno i cinesi miglioreranno, gli africani miglioreranno, i sudamericani miglioreranno. E gli europei? Il rischio è che gli europei, le aziende europee dicono, ah, guarda, in Cina sono diciamo tenuti a raggiungere quota 55, e noi perché dobbiamo tenerci quota 80? Anche noi scendiamo, magari non scendiamo a 55, scendiamo a 60, a 65, a 70. Quindi questa trappola di razionalità la spieghiamo in questo modo, per migliorare il lavoro degli altri si peggiora il nostro lavoro. Ma chi va a votare? Vanno a votare gli operai cinesi, africani e sudamericani, o vanno a votare gli operai tedeschi, francesi, italiani? E vanno a votare i secondi. Quindi la sinistra europea ha detto, no, vabbè, se io per migliorare la condizione degli operai cinesi devo peggiorare la condizione degli operai italiani, allora evitiamo questa cosa. E il protocollo di Kyoto è la stessa cosa. Il protocollo di Kyoto è la stessa cosa, perché in Europa abbiamo una protezione dell'ambiente uguale a 80, negli Stati Uniti uguale a 60, nella Cina uguale a 40. Il protocollo di Kyoto ha messo questa asticella più bassa, ma ha detto, i paesi occidentali sono obbligati ad aderirci, la Cina e i paesi poveri possono fare come gli pare. E quindi le aziende americane hanno detto, ma che siamo, scemi? Cioè, se i cinesi non aderiscono a queste norme, non aderiamo neanche noi. E poi magari la lotta contro l'inquinamento la potremo raggiungere solo grazie al coronavirus. dove una delle poche cose buone del coronavirus è che ha fatto diminuire i livelli di inquinamento. Ok? Quindi, insomma, e poi ecco un altro fattore che indebolisce la sinistra, ecco, parliamo dei rapporti fra cultura politiche. Il dialogo maggiore dove c'è stato? Il dialogo maggiore c'è stato tra destra conservatrice moderata e sinistra costruttivista moderata. Tanti governi, il consociativismo europeo, è stato semplicemente la convergenza tra i conservatori e i socialdemocratici. Il Partito Popolare Spagnolo, il Partito Socialista Spagnolo, in Belgio, in Olanda, La differenza ideologica fra destra moderata e sinistra moderata è stata minima. Il dialogo a destra non è stato eccezionale, Molti esponenti della destra moderata non volevano, non hanno mai voluto le privatizzazioni radicali, lo stesso Berlusconi in Italia. Come mai si dice che Berlusconi è stato un conservatore e non un liberale? Perché lui è l'imprenditore italiano, ha sempre voluto difendere gli imprenditori italiani. Quindi i governi Berlusconi non hanno mai fatto delle privatizzazioni radicali. Il dialogo a sinistra com'è? Tra sinistra moderata e sinistra, diciamo, radicale, manichea? È un dialogo che non funziona. Perché se si attuassero i consigli di Stiglitz, chi sarebbero i primi a scendere in piazza? Sarebbero i manichei, perché attraverso i consigli di Stiglitz noi arriviamo, diciamo, a fare in modo che il Fondo Monetario diventi un allenatore, non sia solo un medico. E quindi i processi di transizione al mercato sarebbero, diciamo, più invasivi. Quindi, dicevamo, c'è una sudditanza psicologica della sinistra moderata verso la sinistra radicale, vale a dire in materia di globalizzazione, proprio perché la sinistra moderata è consapevole che più di tanto non può dire, perché andrebbe contro, diciamo, anche i lavoratori dei propri paesi. Allora, siccome la sinistra radicale urla così forte ed è contro le multinazionali, è contro il Fondo Monetario, è contro il G7, è contro il G20, contro il neoliberalismo, la sinistra moderata, cioè se si applicassero i consigli di Stiglitz, la governance internazionale addirittura crescerebbe, sarebbe la più intensa di tutti. Quindi i liberali non vogliono punta governance, i conservatori ne vogliono, ma in modo ridotto, limitato, e la sinistra moderata ne vorrebbe ancora di più. Quindi i primi, a scendere in piazza contro la sinistra moderata sarebbero quelli della sinistra radicale, come quando D'Alema sostenne l'intervento in Kosovo, i primi a scendere in piazza furono Rifondazione Comunista di Bertinotti. Va bene, via. Quindi, diciamo, siamo arrivati alla fine di questa lezione.